Prima di tutto ringrazio di questo invito che mi onora, ma che mi mette anche in difficoltà con tanti esperti bravissimi in un campo in cui io non sono un esperto, perché la filosofia medievale non è il mio lavoro. Io in genere mi sono occupato appunto di Dante e di Petrarca. E devo anche dire che, ascoltando il professor Brenet, ho capito anche la ragione delle mie difficoltà, visto che ci sono molto più averoismi che averoisti, e quindi la cosa risulta particolarmente intricata per una persona, diciamo, semplice come sono io. Dovrei fare altre premesse, ma per non esagerare con la recusatio, perché sarei stato molto interessato a parlare dell'aspetto politico di Dante e dei passi famosi della monarchia. Dico solo che una piccola aggiunta: penso sia difficile capire l'atteggiamento di Dante se non lo si riporta sempre al grande tema dell'impero romano e al grande tema della cittadinanza universale, che è un tema che effettivamente lo pervade e crea anche qualche contraddizione. Per esempio, mi sarebbe piaciuto parlare del fatto che un'idea romana di cittadinanza universale, che poi è l'obiettivo dell'utopia di Dante, comporta di necessità, come dire, che è molto difficile parlare poi di una religione unica entro un quadro di questo genere. E non è dunque un caso che Dante salvi molti pagani in maniera diversa, nel Limbo e poi Catone, e poi Traiano, eccetera. Quindi questo già impone una distinzione, un problema, se vogliamo, rispetto a un universo cristiano. I due terreni non creano delle grosse contraddizioni. In ogni caso, io invece parlerò di Dante, e in particolare di alcuni versi nel 33esimo del Purgatorio, che sono stati spesso allegati come una prova indiretta del suo averroismo. Un averroismo non evidente, superato o variamente mascherato, e quindi sono stati anche discussi sotto questo punto di vista. Per esempio, un recentissimo lungo saggio di Baranski parte proprio dall'analisi di queste parole. E siccome è un argomento ritornante, valeva la pena di chiarire un momento la portata di queste parole. Cerco di andare piuttosto rapidamente, tagliando necessariamente le lunghe citazioni, anche perché c'è un pubblico che le conosce benissimo, perché sono più o meno, non voglio dire sempre le stesse, però in generale toccano temi piuttosto conosciuti. Allora, nel canto 31 del Purgatorio, Beatrice rimprovera Dante, lo rimprovera per i suoi comportamenti tenuti dopo la morte, comportamenti che con le parole di Dante sono comportamenti che hanno configurato una sorta di tradimento della sua memoria. E sul piano amoroso: ti sei abbassato dopo la mia morte, hai inseguito la pargoletta e altre vanità, novità. Qui il testo è un po' incerto, ma insomma. Dopodiché, dopo questa serie di rimproveri rispetto ai quali Dante piange, si pente, viene immerso nell'acqua dell'Ete, dimentica tutto, nel canto 32 prosegue invece la grande scena allegorica, il carro, eccetera, il grifone e via. Poi nel 33 si torna in qualche maniera a Dante, cioè nella prima parte però Beatrice continua con un'esposizione molto così un linguaggio molto difficile, profetico, parla del famoso 510-5 che restaurerà la giustizia e così via. E quindi il povero Dante, che si trova coinvolto in scene incredibili, in rimproveri personali, che insomma è una situazione abbastanza difficile, anche se vicino ormai al paradiso, intuisce di là, dalle parole di Beatrice, un'intenzione particolare di Beatrice e attua una prima sfasatura rispetto alla linearità del discorso. Cioè Dante dice, sì, più o meno ho capito, sono con qualche difficoltà, ma perché mi parli in maniera così difficile? Quindi sposta il terreno del discorso. E Beatrice, che l'aveva rimproverato di avere la testa, un intelletto troppo duro, anzi calcareo addirittura, come l'acqua di un fiume toscano, piena di calcare, dice tu non capisci, sei così. E Dante dice sì, ma perché allora parlarmi in maniera così complicata? E Beatrice risponde. E leggo, perché conoschi, disse, quella scuola c'hai seguitata e veggi sua dottrina come può seguitar la mia parola. E veggi vostra via, dal tu all'umanità in genere, agli uomini, e veggi vostra via dalla divina di star cotanto quanto si discorda da terra il ciel che più alto festina. Cioè, come la... vostra via è totalmente divergente rispetto alla via divina e dalla quale discorda come al cielo che si muove più in alto, che si muove più velocemente. L'interpretazione di questi versi sono con quel bel sito del Dartmouth, progetto dei commenti danteschi, si può vedere abbastanza facilmente tutti i commenti. E sono più o meno, dicono cose giuste, tutti quanti, cioè concordano di fronte a Beatrice che rappresenta la teologia, il sapere mondano non è sufficiente, eccetera, eccetera. L'ottimo Pietro Alighieri, anche i moderni, sono tutti più o meno su questo terreno, però alcuni commenti sono più estesi, fanno vari rimandi, però, scusate, c'è, a partire da un commento di fino a 200 di Scartazzini, proprio una precisa interpretazione. Dante chiede, cito Scartazzini, Dante chiede perché parlate così che non posso intendervi? E Beatrice gli parla così affinché egli conosca la scuola da lui seguitata, conosca che la dottrina di essa scuola non è capace di seguitare la di lei parola. Conosca che la via è così lontana dalla divina quanto il primo mobile distante dalla terra. Ora, cioè, qual è, dice Scartazzini, questa falsa scuola? Lo dice poi molto e chiaramente, è una dottrina opposta a quella già a quella della Chiesa, a quella della teologia, a quella di un sapere divino. E se la dottrina di Beatrice non differisce dalla dottrina della rivelazione, se la dottrina della scuola seguitata da Dante è opposta alla dottrina di Beatrice, ne risulta di necessità che la dottrina di quella scuola è opposta alla rivelazione. E qual'altra dottrina medievale è opposta alla dottrina rivelata, se non la filosofica di Averroè e dei suoi seguaci? Di cui c'è un filone appunto interpretativo che insiste su questo motivo. Porena parla di un intelletto degenerante in un razionalismo eterodosso, altri parlano di grave traviamento d'ordine filosofico-religioso e così via. Altri invece annullano tutto, tipo Barbi dice ma no, questo è un doppione dei primi rimproveri, si tratta della vita di Dante, di momenti di debolezza, non gli danno particolare significato. Gilson invece dice, non parla di averroismo, però dice che Beatrice, dice, non si capisce cosa vuol dire se non si pensa che Beatrice lo rimprovera di atteggiamenti intellettuali, di scelte intellettuali non corrette. La Chiavacci Leonardi, nel commento più recente, anche lei con molta discrezione, ma riprende il tema dell'averroismo. questa tendenza propria dell'ambiente intellettuale fiorentino, a verista fu Cavalcanti il primo amico, fa certamente parte del traviamento di Dante. Ci sono altri che hanno commentato tutto questo. Recentemente, per esempio, Gennaro Sasso dice sì, sarebbe un'interpretazione ragionevole, ma noi non abbiamo elementi per appoggiarla e quindi non deve essere questa la spiegazione. E una lettura dichiarandosi convinto che Dante mai minimamente ha trasgredito rispetto all'ortodossia, Baranski, in cui un ultimo saggio proprio sull'ortodossia di Dante, comincia analizzando le parole scuola, dottrina ed esclude, cioè non esclude, in realtà è il punto più discutibile del suo discorso, perché lui sostanzialmente dice non si sa di cosa parli, c'è un dubbio, quindi nega un'ipotesi di traviamento, uso questa parola perché si usa sempre, di Dante. Lui nega che sia questo, però che cosa sia questa scuola, non, dice non si sa, è un dubbio e simpatizza per chi in generale interpreta queste frasi in senso molto così rivolte verso tutta l'umanità. È il peccato che discende dalla caduta di Adamo, e quindi cerca un po' di togliere un po' di veleno all'argomento. Allora, queste le parafrasi naturalmente date dai vari commentatori, però in generale, senza entrare troppo nello specifico, sono generalmente giuste. È evidente che Beatrice rimprovera Dante per una così, distanza tra il sapere umano e quello che lei rappresenta. Ma Beatrice certamente ha voluto sottolineare una debolezza personale di Dante, mostrandogli che non era all'altezza di quel linguaggio, perché abbia consapevolezza della distanza che corre tra il sapere terreno e le verità d'ordine superiore, a cui Dante deve finalmente guardare. E non si deve dimenticare che di lì a poco Dante sarà in paradiso, direi dopo una 60-80 versi. Quindi siamo proprio alle soglie del paradiso. E in qualche maniera, su questo torneremo, quindi il discorso di Beatrice rimproverare Dante di qualche cosa, hanno la funzione di segnare un momento di discontinuità. Questo è il senso, poi proprio, la discontinuità che Beatrice vuole sottolineare, che è anche una discontinuità di tipo linguistico, proprio esattamente, cioè entrando nel paradiso i ragionamenti, le parole, i concetti, le immagini, guarda che saranno di un'altra, non sono quelle a cui sei abituato, non sono la descrizione dei dannati nell'inferno o l'umanità che così più o meno che emerge dai vari incontri nel purgatorio, sarà un'altra cosa. Quindi è una sorta di ammonizione introduttiva che continua nel paradiso. Per esempio, abbiamo subito nel paradiso e Dante che, come passa nel paradiso, ripeto, dopo 60-80 versi è in paradiso, comincia a salire e con una ripetizione in qualche maniera della situazione già data, e Dante chiede ma come io posso salire attraverso i corpi lievi, e di nuovo Beatrice ha un atteggiamento di condiscendenza e dice sì, ora te lo spiego eccetera eccetera, ma dice comincia, prima sorride di nuovo e ha un sospiro di compatimento per Dante, e poi dice tu stesso ti fai grosso col falso immaginar, sì che non vedi ciò che vedresti se l'avessi scosso, tu non sei in terra sì come tu credi, quindi di nuovo è, e questo poi può avere anche importanza anche filosofica rispetto a ipotesi di continuatio dell'intelletto. No, c'è decisamente un salto, e questo salto poi è ribadito per tutto il paradiso, in cui l'atteggiamento di Dante è sempre un atteggiamento di un uomo che non capisce, che non sa, che ha bisogno di una guida e che con stupore apprende cose a cui da solo non sarebbe mai arrivato. Tra le varie chiose, una ultima abbastanza recente, che aggiunge qualche cosa da cui, che mi è servita anche per ripartire, anche se è brevissima, è una chiosa del commento al Purgatorio di Giorgio Inglese, il quale credo, no, non è una osservazione, credo spinto o dal libro di Falzone, da Falzone, aggiunge, ripeto, qualcosetta. E prima di tutto un punto che va chiarito. Inglese rimanda naturalmente a Convivio 2.12, dove Dante dice che se dato allo studio, alle scuole dei religiosi e le disputazioni delle filosofanti. Si parla di scuola ed è naturale accostare i due diversi momenti. Ma io non è molto, per quanto si cerchi, non è un punto che possa giustificare un rimprovero di tipo dottrinale. Uno va a vedere, Dante è disperato, legge il De Amicizia e legge Boezio, non emerge lì nessun elemento che possa corroborare l'idea di un traviamento. Non solo, la donna filosofia che poi viene celebrata, specialmente nella seconda canzone del convivio, Amor che nella mente, dove si fanno le lodi della donna filosofia, si dice che questa donna filosofia è stata creata direttamente da Dio, che immagina la sapienza, eccetera, 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 e addirittura dice onde la nostra fede è aiutata. Per cui in effetti è difficile trovare degli agganci di per una presunta colpevolezza dottrinale di Dante. Aggiungo anche subito però che questi versi della canzone autorizzano una lettura un po' più tranquilla di questi versi, un po' più tranquilla, no, è sempre importante, ma non così drammatica. Dante è già stato rimproverato, si è già pentito, è già stato nell'Ete, e Beatrice gli parla sorridendo. Non c'è un clima particolarmente drammatico, e ripeto, lui è lì per entrare in paradiso, quindi a quel punto il dialogo è già paradisiaco, è già in una certa sfera, non siamo più tu sei il povero uomo colpevole. Beatrice lo dice, ma in qualche maniera come una cosa lontana. Per cui quando Beatrice dice, e non lo so, ma lo suggerisco più che altro come una possibilità, quando dice perché conosci quella scuola che hai seguitata e veggi sua dottrina come può seguitar la mia parola, forse è anche possibile dare un significato non troppo negativo, ma addirittura positivo. Cioè, tu hai seguito una dottrina umana, ora vedi tu come si possa adattare o aiutare o collegarsi a quanto d'ora in poi verrai a sapere. Quindi si può anche un po' sdrammatizzare, da un certo punto di vista, il rimprovero di Beatrice, anche alla luce del fatto che Beatrice sorride, che c'è un clima disteso e non un clima fortemente drammatico. Allora, poi credo, ripeto, certamente sulle tracce dell'importante libro di Falzone, Inglese avanza molto velocemente l'ipotesi che Dante si allontanerebbe qui dalle tesi di dalle tesi di Avicenna riprese da Alberto Magno e riferite da Dante medesimo circa l'uomo divino. Tesi derivate da Aristotele, soprattutto nel decimo dell'Etica, eccetera, là dove definisce l'intelletto come la cosa divina che è in noi e definisce la vita governata dall'intelletto come una vita divina. E poi, allora, a questo punto di vista passo direttamente al volume di Falzone, che spiega come un'anima ben complessionata, un corpo e un'anima ben complessionati siano particolarmente favorevoli ad essere così investiti a godere della grazia della nobiltà. E poi ho aggiunto qualche altra citazione, ma sempre sulle orme di Alberto Magno. Falzone cita il caso dell'uomo straordinariamente ben complessionato, che sarebbe un uomo divino in qualche maniera, perché ha un'anima que omnia scit per se ipsam. Est quasi Deus incarnatus, qui perfectionem habet ad omnia scienda ex se ipso. Questo è un punto abbastanza delicato e un Dante che si rappresenta continuamente in stato di inferiorità rispetto a Beatrice, ma poi vedremo anche in tanti altri casi, non è certamente il modello migliore di uno che sa tutto per conto suo, anche se questo deriva da Aristotele, ma con una vistosa forzatura. Perché Aristotele non dice affatto, il senso della frase di Aristotele di uno che sa tutto non è adeguato a questo contesto. Aristotele dice semplicemente: io spiego le cose, se uno le capisce, bene, se non le capisce, se uno le capisce da sé, bene, se non le capisce si faccia aiutare da qualcuno, e se non fa neanche questo è proprio uno stupido. Ecco, è un contesto molto più dimesso, più normale, non comporta le conseguenze che in certe citazioni chiaramente si vedono molto. Ecco, qui ho molte citazioni comunque di Alberto Magno, dal De Anima, dal commento all'Etica, eccetera, su questi uomini che sono di terrestres. Di terrestres omnia quasi per se ipsos intelligentes. Da passi come questi, e qui io non sono particolarmente d'accordo, devo dirlo, anche se poi rendo omaggio al volume di Falzone da cui ho imparato tantissimo. E Falzone dice: costoro posseggono una percezione tattile più fine, una maggiore acume intellettuale, a tal punto anzi la loro complessione eguaglia l'equilibrio della materia celeste, che somigliano a dei, e così via. Allora, la ragione di questa assonanza risiede nel fatto che anche per Dante, come per Alberto, l'uomo semidivino non è altri che il filosofo o amatore di sapienza, incarnando la piena realizzazione dell'intelletto, radice della perfezione umana, costui, il filosofo, rappresenta nella visione dantesca il vero e più degno subiectum della nobiltà. Ecco, questo passaggio io non lo condivido tanto, e ora vedremo perché. Banalmente, subito, sappiamo che Dante ha un atteggiamento assolutamente anti-accademico, extra-accademico, e che tratta con profondo disprezzo i professori, i filosofi, perché sono quelli che hanno reso mercenario il loro sapere, eccetera, eccetera, e che il convivio stesso, fino alle prime pagine, si pone in alternativa come un'opera di divulgazione, di chiamata al sapere di quelli che ne sono stati fino a quel momento esclusi anche per colpa di un sapere istituzionalizzato, elitario, geloso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è che il filosofo sia una figura che in Dante spicca, poi spiccherà certo nel Limbo, ci saranno tante cose, ma almeno nel convivio non è così. E ancora bisogna osservare che la figura della creatura divina o semidivina si affaccia in chiave anche iperbolica subito in Dante nella Vita Nuova. Lui cita, poi lo citerà continuamente, lo citerà 4-5 volte. Lui, per Dante, Beatrice è una creatura di questo genere. Egli, amore, mi comandava molte volte che io cercasse per vedere questa angiola giovanissima, un Dio nella mia puerizia, molte volte l'andai cercando, e vedere di sì nobili e laudabili portamenti che certo di lei si poteva dire quella parola del poeta Omero: ella non parea figliola d'uomo mortale, ma di Dio. Attribuito ad Ettore, che non si direbbe che fosse figlio di un mortale, e nel convivio torna spesso questa frase, la cita varie volte. Ora, se si sta alla lettera, sembra però che la citazione derivi direttamente dal De Intellectu di Alberto Magno, proprio le parole corrispondono molto più che dalla citazione esplicita che è quella di Aristotele, però è quella di Aristotele che poi tornerà. Ad ogni modo è interessante che all'altezza della Vita Nuova, cioè un Dante giovane, già maneggia con una certa disinvoltura, e ci sono molti altri casi, questa sua cultura, diciamo, filosofica. È interessante poi che venga ripreso questo concetto nelle Dolci Rime, la canzone della nobiltà commentata nel quarto del convivio, e dice che quelli che sono i nobili sono quasi dei, canta al grazia, eccetera, eccetera, e muta un pochino il senso. perfetta coerenza con l'intera canzone, che ha un'impostazione dottrinale evidente nell'articolazione sillogistica e nell'esibizione di una cultura filosofica che diventa palese quando cita Aristotele. Questo è secondo che l'etica dice un abito eligente, lo qual dimora in mezzo solamente, e così via. E di nuovo c'è una reminiscenza chiara di Aristotele, secondo me, quando a un certo punto, parlando della leggiadria, nella canzone gemella di questa, dice: questa non è una virtù, ma è ha a che fare con la virtù, ma non è proprio una virtù. Ed è una frase, anche questa, non mi ricordo più, qui non me lo sono marcato, a che proposito, ma è una frase anche questa di Aristotele, di un insieme di comportamenti virtuosi che non sono virtù, ma sono annodate alla virtù. Quindi c'è un'esibizione di cultura filosofica, certamente, e però questo discorso legato a quello della complessione è sempre legato, Dante sposta sempre l'accento, diremo in questo caso, dalla cosa alla causa. E nel convivio divino, se si vedono le occorrenze, è il seme posto da Dio, è il dono divino, è l'affetto, l'amore, il pensiero, il provvedimento di Dio. Cioè qualcosa di contrario all'omnia scire ex eipso, o al farsi da solo, esattamente l'opposto. Sempre Dante accentua questo aspetto. I filosofi non c'entrano e si sottolinea che tutto è per dono divino. Il dito di Dante non è puntato sulla autonoma potenza intellettiva del ricevente, ma semmai sulla sua dipendenza e sulla generosità e l'arbitrio anche, perché non fa distinzione di persone, eccetera, vabbè, e l'arbitrio divino. E il convivio poi porta a continue conferme a questo. E quelli che hanno questa grazia sono quasi come dei, lui commenta la canzone, senza macula di vizio, e ciò dare non può se non Iddio solo, a cui non è scienza di persone, eccetera, come le divine scritture manifestano. Poi, gli uomini divini, chi sono di fatto nel convivio? Sono gli antichi, sono gli eroi antichi, i pagani, non sono affatto i filosofi, anzi se ne guarda bene. Sono i divini cittadini di Roma, Bruto, Cesare, Fabrizio, Manlio, Muzio Scevro, Torquato, i Deci, i Drusi, Regolo, Cincinnato, Catone e via così. E di nuovo Roma ha goduto di questo privilegio, ha avuto questi cittadini divini, e lo ripete due o tre volte, perché ciò non poteva né doveva essere se non per ispeziale fine, da Dio inteso in tanta celestiale infusione. Quindi, di nuovo, è chiaro che è Dio che infonde questa virtù. E, diremo per una battuta, neanche Roma si è fatta da sola, ha saputo tutto ex aipsa. Perché? Ex aipsa. Perché? Perché è manifesto, scrive Dante, è che questi eccellentissimi essere stati strumenti con i quali procedette la divina provvidenza nel romano imperio, dove più volte parve esse braccia di Dio essere presenti. Quindi insiste tantissimo su questo elemento. Quindi non sembra che Dante, anzi, non segue il modello, diciamo, albertiano, per riassumere e semplificare un po', di un percorso di disvelamento dell'intrinseca natura divina dell'intelletto umano. E non segue questa strada. E i suoi divini assomigliano più ai magnanimi del limbo, semmai, se si può fare un parallelo. Hanno qualcosa dei magnanimi, degli spiriti magnanimi e del limbo. E questo, tra l'altro, aggiungo una cosa a parte, che secondo me è molto importante per la commedia, e cioè che di fronte allo schema di un viaggio come quello che fa Dante con il proprio corpo, di fronte a questo viaggio Dante non utilizza affatto una sorta di schema che fosse analogo a un processo di disvelamento della sua propria divinità, dell'intelletto divino che c'è in lui. Questo Dante non lo fa, segue un'altra via. Questo è molto importante per capire anche la poesia della commedia. Di fronte a modelli medievali, di filosofi medievali, o anche per certi aspetti a poemi come Alano di Lilla, a poemi filosofici, Dante non modella il suo viaggio come un viaggio di spogliazione sua che mette in rilievo, che via via lo rende divino. Questo, e lo mette quindi in contatto con la divinità. Dante segue un'altra via, chiaramente qui rifiuta qualche cosa e rifiuta chiaramente, a mio parere, lo schema, diciamo, albertiano. E qui io inserisco, ho già finito? Sì, grazie. E dico qualcosa che è un azzardo, proprio, e lo chiedo agli esperti e a chi leggerà il decimo del Paradiso. Quando Tommaso presenta a tutti i sapienti e finisce con la luce eterna di Sigeri, e questo è per una parentesi, ma è un tarlo che mi è venuto, presenta anche Alberto Magno, ma in termini proprio fattuali non c'è una parola, mentre per tutti gli altri c'è una parola d'elogio, per Alberto non c'è. Cioè, è stato un frate come del mio ordine, è stato il mio maestro e fin qui l'elogio c'è. È stato di Colonia. Non è un gran merito essere di Colonia. Cioè, non lo so, può darsi. Quindi il fatto, cioè l'elemento informativo prevale certamente sull'elogio, perché questo di dire è stato frate, è stato mio maestro ed è stato di Colonia, è una scheda, non è un profondo elogio. E forse, non lo so, qui lo lascio ai filosofi, ma certamente Dante è tornato, o è sempre stato, non lo so, nel filo di Tommaso, essenzialmente. E mi pare di vedere, poi qualcuno credo che ne parli, che anche in questo famoso elogio ci sia una piccola sfumatura, perché a tutti gli altri, ripeto, c'è una parola d'elogio aperta. Sigeri è colpo, ma anche gli altri, voglio dire, sono individuati per le loro qualità positive. Alberto Magno è stato mio confratello, è stato mio maestro ed era di Colonia, e va bene. Però non c'è qualcosina, probabilmente, o forse no, è una mia illusione, una mia cosa. Però conoscendo Dante, quant'è così preciso in realtà e diabolico in certe cose, quindi in sostanza, sì, ci sono gli esseri semidivini, detti un po' per iperbole, però l'immagine dell'uomo divino in Dante non entra automaticamente nello schema speculativo del filosofo, ma quando si cala in una dimensione etica, e allora gli grandi esempi sono quelli del mondo classico, e sono esempi proposti come degni di, ovviamente come degni di imitazione, come uomini eccezionali e, per carità, degni di imitazione. Visto che ho mangiato troppo tempo con parti, voglio dire, allora vado, vedo se riesco a semplificare molto e a cosa si possa riferire. Intanto bisogna osservare una cosa: Dante opera uno slittamento perché dice a Beatrice, ma perché mi parli con questo linguaggio? Dopo che Beatrice l'ha rimproverato, e non noto, i commentatori non l'hanno osservato, dice sì, perché conoschi eccetera eccetera eccetera, la vostra via non è quella divina, e Dante come risponde? Dice: ma io non mi ricordo di averti mai tradito, a Beatrice. La spiegazione ovvia che tutti danno è di appiattire totalmente Beatrice sulla teologia. Tutti i commentatori dicono: è la teologia, e quindi Beatrice è la teologia. Dante qui opera un secondo slittamento, perché noi abbiamo un piccolo moto di sorpresa. Cosa c'entra Beatrice in questo in questo momento, perché lui deve dire la vostra via, eccetera, eccetera, e Dante risponde: ma io non sono mai venuto meno. E lì poi lì è bello, perché Dante poi è bello perché sa articolare tutte queste battute di dialogo, e meglio dei commentatori in questo caso è Beatrice, che individua con un sorriso una sorta di coda di paglia di Dante. E dice: sì, ma il fatto che tu dica così è il segno che qualcosa c'è stato. Quindi lo interpreta piuttosto, diciamo, piuttosto. Però Dante fa che questo traviamento, la scuola e la dottrina, e sia tutt'uno con il suo tradimento nei confronti di Beatrice. Beatrice che secondo me non è totalmente, vedremo, non si può appiattire come figura della teologia e basta, conserva sempre una sua, diciamo, dimensione personale. Allora, io credo che qui occorra fare un giro un po' più largo, ma faccio un velocissimo, e precisamente al terzo e al quarto del convivio, dove parla della felicità e se il sapere dà o no la felicità. Su questo ha scritto un libro Falzone, in cui c'è tutto, e soprattutto Falzone analizza benissimo quanto Dante dice nel terzo, con la famosa frase scandalosa: siccome noi certe cose non possiamo saperle, Dio, la divinità, l'elenca, l'eternità è Dio e così via, noi non vogliamo saperle. E questa è una frase che ha fatto epoca. E ecco il punto, che è stata molto discussa, e Gilson per esempio la prende come una battuta, ma non diamo importanza, non sapeva come uscire dal guai in cui si è messo, e questa è una battuta, lasciamo perdere. No, il merito grande, ripeto, di Falzone è di aver dimostrato una scuola, una serie di pensatori parigini, di maestri che avevano elaborato, discusso, magari poi alla fine anche rifiutato, ma sostanzialmente avevano nutrito questa posizione. E c'è un elemento di confusione in questo, secondo me, anche in Dante, perché c'è un punto veramente che non si riesce a capire. Quando dice bisogna stare contenti al qui, a non al quid, dice, come dice il poeta Simonide, citato da Aristotele, bisogna trarsi alle verità superiori quanto è possibile, solo per quanto è possibile, per quanto è possibile. Una frase curiosa, perché che cosa significa? Quanto è possibile? Significa che preventivamente, in via di metodo, scegliamo di non affrontare certi discorsi, o per quanto è possibile significa che cerchiamo di forzare e di capire quanto riusciamo effettivamente a raggiungere, e quindi ci impegniamo comunque allo stremo per vedere quali sono anche le possibilità del nostro intelletto. Quindi è una frase molto ambigua, che Dante qui interpreta in senso negativo, cioè noi teniamoci e non facciamo niente del genere, e non indaghiamo, che però il discorso in questo caso, secondo me, in Dante non torna tanto. Poi è importante la coda, diciamo così, di questo discorso: noi le cose che superano la nostra intelligenza non le potremmo mai sapere, e quindi non desideriamo saperle, continua nel quarto, e questo secondo me è un punto che mi sta molto a cuore, nel quarto, dove in breve sostiene che il sapere umano raggiungibile dà comunque la felicità. A perfezione viene. Lui insiste molto su questo, in un brano in cui non c'è mai la parola cause o cagioni, Dante usa la parola, non c'è mai. Lui rompe la catena delle cause, perché se il sapere è scire per causas, e cioè costruire un discorso che risalga via via le cause, è chiaro che a un certo punto rimaniamo frustrati perché non riusciamo ad andare oltre. Quindi lui elimina le cause, e ogni atto di sapere è compiuto in se stesso. Se ne può aggiungere un altro, si può specificare meglio, ma è compiuto in se stesso e dà la felicità. Ora, uno dei motivi, secondo me, che spinge Dante a questo discorso, che è un discorso molto importante perché apre alla legittimità del sapere scientifico, è una forma di totale fiducia nel sapere della scienza. E uno dei motivi comunque per cui Dante dice questo, discende dall'inizio del convivio. È chiaro che nel momento che lui chiama al banchetto del sapere donne e nobili, molte nobili persone che ne sono escluse, non può dire vi chiamo a un sapere che vi renderà dei frustrati, che non arriverete mai a nulla. Deve anche dire il sapere a tutti i livelli, a tutti i livelli che io vi propongo, in ogni caso vi aumenterà la vostra felicità. È obbligato a fare tutto questo discorso, diremo così, e che sta entro questi limiti. Questo limite, ora finisco. Bene, tutto questo discorso abbastanza, lo dico per comodità, abbastanza eterodosso e per Falzone usa la frase di un naturalismo radicale, rappresenta certamente una posizione che Dante sente di dover criticare. Nella commedia, subito a partire dal limbo, la posizione di queste pagine del convivio è rovesciata. Il desiderio di sapere diventa una cosa molto importante, già nel limbo. Quindi cambia completamente opinione. E poi questo è sviluppato, è nel limbo, poi è nel purgatorio, nel terzo, nel settimo, e la sete di sapere che mai non sazia, eccetera, eccetera. Quindi c'è veramente un mutamento. Questo mutamento punta un po' il dito su qualcosa che Dante era e poi non è più. E io penso che, che anche se il discorso è molto più complesso, che il rimprovero di Beatrice comprenda anche questa fase, per dirla molto brutalmente, ma come? Dopo la mia morte, tu hai potuto teorizzare una felicità chiusa nei limiti del terreno. E infatti, quando Beatrice rimprovera Dante, due canti prima, dei suoi comportamenti, non rimprovera tanto i comportamenti erotici di Dante, che ti sei andato dietro la pargoletta e così via, cioè lo fa. Ma il discorso che lei fa lo nobilita, dice... Dopo che io sono morta, tu sei stato messo di fronte alla morte e io ero il massimo della bellezza e della desiderabilità su questa terra. Il massimo della bellezza e della desiderabilità ti è venuto meno perché è morto. A quel punto tu dovevi fare i tuoi conti e non giocare al ribasso, ma affrontare questo e andare avanti su questa. Ormai avevi già visto quello che dovevi vedere, avevi già avuto tutto il piacere che potevi avere e dovevi procedere, e invece non l'hai fatto. E su questo piano si collegano allora, secondo me, i due momenti: il momento di Beatrice, la mancata promessa, non aver mantenuto la promessa fatta alla fine della vita nuova, e una teorizzazione dei limiti del sapere terreno, quando Beatrice in sé testimoniava di una presenza ineliminabile di un discorso di tipo diverso. Tutto questo ha a che fare col traviamento, queste cose non lo so, certamente Dante inventa un percorso e un viaggio che ha i suoi chiaroscuri, inventa i suoi come dire bivi pitagorici e narra la sua vicenda attraverso questa scelta che lui fa e che drammatizza naturalmente poi nell'ultimo canto del Purgatorio, a cui dà rilievo anche biografico. Grazie.